La rubrica d'approfondimento dal settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.
In principio era la Costituzione, la quale recita all'articolo 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Ma cos'è una famiglia naturale? E qui si scatenano le piazze. A prescindere, cosa succede nella quotidianità? Una storia, una fra le tante, forse ci illustra che cos'è una famiglia naturale. È la storia di Giacomo che ha due mamme, Camilla e Alessandra. Naturalmente stanno insieme come una famiglia, cioè fanno insieme tutte le cose che naturalmente fa una normale famiglia. Unico problema, quando Giacomo chiama mamma si girano entrambe, ma a rispondere in genere è quella più vicina. Tutto qui. Le difficoltà cominciano quando si esce dalla quotidianità. Lo Stato non riconosce il loro diritto di essere entrambe genitori e quindi diminuiscono le tutele, aumentano gli ostacoli. Per lo Stato italiano, Giacomo, Camilla e Alessandra non sono una famiglia naturale quando si tratta di diritti civili, ma lo sono e come quando si tratta invece di pagare le tasse. Allora, cosa è successo in questi giorni nelle piazze italiane? Di cosa si è discusso veramente? Manifestazioni, cortei, le unioni civili, la stepchild adoption, il DDL Cirinnà, i proclami roboanti da Medioevo, le strane infiltrazioni. Di fatto, una normativa civile di un paese davvero moderno non può che prendere atto delle storie, come quella di Giacomo, e della storia, e consentire l'affermazione di questi diritti, evitando ingerenze e sgombrando il campo da ogni ostacolo al dispiegarsi del diritto di autodeterminazione di ciascuno.
Bentornati a una nuova puntata di Qui Parma Ateneo, siamo negli studi di Radio Revolution. E qui con me, come sempre, c'è Francesca.
Ciao a tutti, una certezza in questo programma, e anche Maria Silvia.
Ciao a tutti. Come al solito, sempre, c'è anche Fiorella in regia. Anzi, per la seconda volta.
Ci sta prendendo gusto.
Ma per la prima puntata del 2016, a farci compagnia in studio oggi, ci sono anche Valeria Savazzi, presidente di Ottavo Colore, e Don Umberto Cocconi, cappellano dell'Università di Parma. Benvenuti e grazie di essere
grazie.
Qui con noi.
Grazie. Ciao a tutti e a tutte. Grazie.
Forse dal punto di Michele iniziale avrete già capito di cosa parliamo oggi. Unioni civili, diritti per le coppie omosessuali, concetto di famiglia. Ma cominciamo un attimo dicendo che cos'è questo disegno di legge Cirinnà e quali sono i punti brevemente. Il testo è arrivato in aula il 28 gennaio, accompagnato, pensate, da 6.000 emendamenti e il primo capo inserisce nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso come specifica formazione sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione. Quindi per stipulare un'unione civile le due persone devono recarsi insieme con dei testimoni davanti a un ufficiale di stato civile. Questo è diverso comunque dal matrimonio e le parti acquisiscono però gli stessi diritti e gli stessi doveri del matrimonio. Per sciogliere l'unione anche qui serve il divorzio. E nell'articolo 5 invece del disegno abbiamo la stepchild adoption, che è il punto cruciale di cui comunque parleremo anche durante la puntata, mentre nel secondo capo di legge si parlerà del riconoscimento della convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso. Quindi i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia, di carcere o morte di uno dei due. Anche ad esempio il diritto a subentrare nell'affitto o stare nella casa del coniuge, scusate, del compagno che magari nel frattempo è deceduto.
Sì, allora entriamo subito nel fulcro della questione. Mi rivolgo subito a Valeria. Posso darti del tu?
Sì, certo.
Allora, uno dei punti più dibattuti del DDL Cirinnà è proprio quello sulla stepchild adoption, come diceva prima Maria Silvia, che in inglese significa letteralmente adozione del figliastro o anche detta adozione in casi particolari, con cui si intende un istituto giuridico che consente al figlio di uno dei due partner di essere adottato dal secondo partner. Dal 2007 questo è possibile anche per i conviventi, mentre prima era possibile soltanto per i coniugi, quindi per due persone sposate. Innanzitutto volevo sapere qual era la tua posizione in merito, cosa rispondi a chi si oppone, ad esempio quelli che hanno manifestato al Family Day, alla stepchild adoption, perché ritiene che questa forma di adozione sia più una questione personale, nel senso del volere un figlio a tutti i costi, invece che una garanzia del diritto del minore alla famiglia.
Ma io ovviamente sono assolutamente favorevole a questa legge, all'adozione, perché penso sia una cosa molto giusta e una cosa civile soprattutto, perché queste famiglie esistono a tutti gli effetti e hanno bisogno di essere tutelate a tutti gli effetti come una famiglia eterosessuale. Quindi sono assolutamente favorevole. E cosa rispondo al Family Day? A chi si oppone? La stessa cosa, che comunque queste famiglie esistono e vanno tutelate tutti gli effetti, perché non si tratta di decidere a dare il via libera a questa cosa, ma è una cosa che esiste e queste famiglie esistono già da tempo, ci sono bambini e bambine già grandi, adolescenti, quindi non sono neonati. Quindi in Italia ci sono tantissime famiglie, siamo una famiglia arcobaleno, e che devono avere le stesse tutele di una famiglia eterosessuale.
Quindi chi invece ha controbattuto dicendo che comunque la stepchild adoption porterebbe a un'apertura verso anche la fecondazione assistita, secondo lei questo è vero o è stata cioè, un po' un'invenzione?
Ma diciamo che secondo me chi farebbe poi la fecondazione assistita in seguito sicuramente sarebbe più magari tranquillo nel percorrere questo, cioè nel attraversare questo percorso, perché comunque sa e saprebbe che il partner o la partner avrebbe di diritto gli stessi doveri e gli stessi di privilegi, diciamo, del partner, diciamo, biologico. Quindi in caso di decesso o anche in caso appunto di qualsiasi tipo di problema che può avvenire in seguito alla nascita di questo bambino, sarebbe più tranquilli o più tranquille.
Grazie. Passiamo invece adesso a Don Umberto, diamo la parola anche a lui. Volevo chiedere in particolare, secondo lei e secondo anche la Chiesa in quanto comunque rappresentante in questo momento, un bambino può essere cresciuto da una coppia di omosessuali, nel senso... La questione della famiglia, del concetto di famiglia tradizionale, è legata principalmente alla dottrina cristiano-cattolica o si crede che proprio un bambino cresciuto all'interno di questo tipo di famiglia potrebbe avere nel futuro qualche problema, ad esempio a relazionarsi con l'altro sesso, avendo magari due mamme o due papà?
Penso che la questione sia molto complessa e anche molto stimolante, capito? Perché noi non sappiamo quello che può succedere. Partivo dal presupposto che un bambino ha bisogno per crescere di una mamma e di un papà, perché hanno delle funzioni diverse nella educazione di un figlio. Può succedere che tante situazioni possono effettivamente mutarsi e sapere che ci può essere un'altra persona che assume delle responsabilità nei confronti di questo figlio mi sembra molto interessante. Immagino una mamma che ha avuto un figlio con il suo partner e poi per qualche circostanza il partner può essere morto, eccetera, e questa mamma in qualche modo vive un'altra relazione con un'altra donna, eccetera. Ecco, il sapere che questo bambino viene ugualmente curato, cresciuto anche con un'altra figura, in questo caso materna, può essere molto interessante. Cioè, non vi vedo niente, anzi, l'amore che lui riceve compensa anche quella perdita che lui sperimenta. Quindi il sapere che c'è una persona che se ne fa carico e in qualche modo lo adotta, perché non è male, anzi, perché ti assumi una responsabilità nei confronti di questo figlio dell'altra che diventa anche tuo figlio, quindi tu verso di lui hai un'attenzione e un rispetto profondo, come una mamma ha un rispetto per il proprio figlio.
Quindi lei, diciamo che è un po' in divergenza con...
No, io voglio studiare caso per caso, mi piacerebbe, capito? Infatti il testo della Cirinnà,
sì,
dice che in casi speciali, in casi particolari, ecco, il caso particolare dice che effettivamente non vi vedo, anzi, vi vedo un bene, che ci sia un'altra persona che mi aiuta nella mia genitorialità. E questo penso che sia una ricchezza per questo bambino, capito? Cioè c'è effettivamente una situazione che si è venuta a creare, ecco, c'è una persona che vuole condividere con me questa fatica educativa, io non escludo, se poi effettivamente il percorso dei servizi sociali che mi possono anche accompagnare in questo cammino è favorevole, sì. Io sono convinto che essere genitori ti porta davvero a vivere, diciamo, una dedizione per l'altro nel rispetto delle sue tendenze sessuali. Io penso che non voglio mettere così a priori che uno non è capace perché è omosessuale e quindi fa venire il figlio come lui vuole, no, questo...
Anche perché magari io faccio l'esempio di una donna, un padre, una madre che hanno divorziato e crescono da soli praticamente i loro figli, sì. Ci sono anche questi casi.
Ci sono questi casi, ecco che allora devono i genitori mettere da parte le loro grandi divisioni per non scaricarle sul figlio, perché alla fine loro rimangono ugualmente, non saranno più sposo, sposa o conviventi, ma sono ugualmente genitori. L'essere genitori dura per tutta la vita, quindi hai una responsabilità. E se uno dei coniugi è venuto a mancare e in qualche modo c'è nella mia vita familiare e relazionale un'altra persona che ha un progetto di vita con me, penso che sia una ricchezza che questo bambino può avere.
E dall'amore nel 2016 all'amore visto nel 1976, i Queen, Somebody to Love.
Let's ride on, I wanna ring my brain. I got the conversation.
Bene, allora siamo sempre negli studi di Radio Revolution, io sono Francesca in compagnia di Maria Silvia, i nostri ospiti Don Umberto Cocconi e Valeria Savazzi. Allora, riprendiamo un po' la questione appunto sui diritti civili, mi rivolgo a Don Cocconi. L'Italia è l'unico paese tra i sei fondatori dell'Unione Europea a non avere ancora una legislazione che tuteli in toto sia le unioni civili tra omosessuali che il matrimonio religioso, a differenza di paesi cattolicissimi, mi sento di dire, come la Spagna, che ha riconosciuto le nozze omosessuali nel 2005, e l'Irlanda invece con il referendum lo scorso 2015. Secondo lei è corretto trovare una spiegazione nella forte influenza della Chiesa Cattolica in Italia? Penso ad esempio alle dichiarazioni del Papa in merito alla questione, che ha sostenuto che non bisogna confondere la famiglia voluta da Dio e gli altri modi di intendere la famiglia.
Penso che ci sia davvero da riconoscere oggettivamente l'influenza sempre più diminuita della Chiesa su tante questioni etiche che deve affrontare anche lo Stato italiano. Penso che ci sia stato a volte una collaborazione, un mutuo aiuto e poi ultimamente anche una frattura, ma il peso del pensiero, la forte tradizione cattolica dell'Italia può effettivamente ha ritardato anche il compimento di alcuni procedimenti, di legislazione, eccetera. A volte i politici possono essere stati timidi anche, oppure succubi di determinate situazioni, per cui ci può stare. E quindi io vorrei che, visto che il tempo di ritardo è effettivamente anche grande, che questa nuova legge fosse fatta non contro qualcuno, ma per il bene effettivamente, anche vedere gli altri ordinamenti europei. Insomma, noi abbiamo una ricchezza di legislazione già in atto che potrebbero essere alla base di una legge anche che tenga conto dei principi della nostra Costituzione, dei valori. Ecco, quindi possiamo fare qualcosa di molto grande e di molto importante, proprio anche se c'è il ritardo, ma fare una legge che possono anche invidiarci come futuro anche.
Riprendendo proprio questo confronto tra l'Italia e l'estero, in Italia, pur appunto non essendoci ancora una legge ad hoc, è comunque possibile in alcuni comuni far riconoscere il proprio matrimonio celebrato all'estero. In particolare a Parma, ad esempio, c'è stato il caso a settembre, mi pare di ricordare, che è stato riconosciuto il permesso di soggiorno per famiglia a una coppia omosessuale di Pablo e Ruben. E importante era proprio il fatto che fosse per famiglia, quindi sono stati riconosciuti proprio lo status di famiglia dal comune di Parma. Tu, Valeria, credi che questo sia comunque un passo, un'apertura da parte di Parma? Cioè, Parma è pronta quindi per questi cambiamenti, secondo te?
Ma secondo me Parma, come la società in generale, è assolutamente pronta a questo cambiamento. Come dicevi tu, in molti comuni italiani c'è già il registro delle unioni civili, anche a Parma è stato attivato qualche anno fa, quindi il comune su queste tematiche è molto attivo, è molto presente anche in piazza il 23 di gennaio nella manifestazione su Dieta Italia, era presente, ha dato il patrocinio e il sindaco è sceso in piazza con anche la vice, ha fatto il suo discorso. Quindi Parma sicuramente a livello istituzionale è pronta e accoglientissima. A livello sociale è migliorata, diciamo da quando noi siamo attivi sul territorio, che sono ormai 8-9 anni, è migliorata tantissimo. Prima era più non contraria ma più silenziosa, quindi un po' non diceva niente, non nel bene né nel male non diceva niente, quindi però adesso ultimamente si sono mosse diverse realtà, un sacco di associazioni hanno aderito alla manifestazione, per esempio del 23 eravamo tra gruppi, movimenti, associazioni una trentina di realtà, quindi si è data una bella svegliata sicuramente.
E invece prima di questa situazione, comunque una situazione diciamo un po' di rivoluzionaria sia a Parma comunque anche in Italia, volevo chiedere sempre a Valeria, tu hai mai pensato di trasferirti all'estero? Vabbè, sei ancora molto giovane, però nel caso hai mai pensato prima che si muovessero un po' le cose anche qua?
Ma io no, diciamo che non sono una che prende e va via perché non ha un diritto, sono più quella che rimane e punta i piedi e lo richiede, ecco. Quindi non ho pensato magari in momenti un po' di sconforto, vabbè basta, io vado via e ciao. Però alla fine la mia parte combattiva, attivista, è sempre avuta la meglio.
Beh, quello anche di cui ha bisogno sia l'Italia, ma anche sicuramente anche la città di Parma, no?
Sì, 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 sì.
Se no, senza persone comunque così non si sarebbe neanche arrivato a parlarne in modo così forte. Se tutti rinunciassero subito, esatto, non ho, esatto, il diritto, vado via, non, esatto, si sarebbe neanche arrivati mai in Italia. E dall'album The Origin of Love, Mika e Chiara, Stardust.
I could be staring at somebody new. Stuck in my head is a picture of you. You were the thunder, I was the rain. I wanna know if I see you again.
I said I love you, you said goodbye. Everything changes in the blink of an eye. It's been a while, I still carry the flame. I wanna know if I see you again.
Vieni con me,
vieni con me.
Io resterò qui ferma finché tu non vorrai stare con me.
I could put a little stardust in your eyes
and put a little sunshine in your life.
Give me a little hope you feel the same.
And I wanna know, will I see you again?
If I see
feel like
you
a
again.
Fool, cause you're not even there. I'm writing the song and you don't even care.
Throw me a lifeline, open the door. Pick up my heart that you left on the floor.
On the floor.
On the floor.
Io resterò per ferma finché tu non vorrai stare con me.
Oh,
Avete visto? Siamo tornati! La grande famiglia di Qui Parma Ateneo si è di nuovo riunita! Ah no, aspetta, non possiamo mica definirci famiglia. Non abbiamo niente di tradizionale noi. Non siamo mica come quelli del Family Day. Li avete visti? No? Beh, in effetti erano pochini. Anche se qualcuno ha detto che a manifestare erano addirittura in 2 milioni. Magari se si contano anche gli amanti e figli in grembo, compreso quello della Meloni, ci si arriva, eh. La leader di Fratelli d'Italia ha colto l'occasione per annunciare pubblicamente di stare aspettando un bambino. Tranquilla, Giorgia, noi lo sapevamo già. Del resto la mamma dei cretini è sempre incinta. Altrimenti, come faceva ad esserci al mondo uno come Maroni? Lui, che ha fatto illuminare la scritta Family Day sul pirellone a Milano. Magari voleva lanciarci un messaggio. Voleva dirci che tutti quelli che sostengono questa fantomatica famiglia tradizionale, un po' pirelloni, lo sono. Come il prete neocatecumenale Chico Argheglio, che dal palco del Family Day ha dichiarato che il femminicidio è colpa delle donne che non amano più i mariti. Dovete capirlo, lui è per la tradizione medievale. E a proposito di Medioevo, Salvini, quello che al Parlamento Europeo ci va solo per farsi i selfie con la Le Pen, ha detto che le unioni civili non sono una priorità e che il governo dovrebbe occuparsi di cose ben più serie. Appunto, perché allora non ci siamo ancora liberati di Salvini? Oppure di Mario Adinolfi? Cioè, far parlare Adinolfi al Family Day è come invitare un cannibale a un raduno di vegani. E tranquilli che tra Adinolfi e cannibale è quest'ultimo che verrebbe mangiato. Adinolfi è un altro tradizionalista. Infatti, non poco tempo fa ha dichiarato che è giusto che la moglie sia sottomessa al marito. Ah, la cara buona e vecchia schiavitù. Del resto, cosa ci si poteva mai aspettare da uno che dirige un giornale che si chiama La Croce? Ma il nome fu più azzeccato, perché sapete, la croce è quella che dobbiamo portare noi ogni volta che apri bocca. Però, anche quelli che scrivono i decreti legge per la miseria potrebbero smetterla di usare queste espressioni in inglese. Che se all'organizzatore del Family Day gli parli di stepchild adoption, quello come minimo crede che sia un nuovo gioco erotico inventato dagli omosessuali. Tutto perché si vogliono preservare le tradizioni. Ma che cos'è la tradizione? Cosa difenderanno mai queste persone? Le orge e gli incesti del Medioevo? Il delitto d'onore e i tradimenti di una cinquantina di anni fa? Le diseguaglianze che ancora oggi ci sono tra uomo e donna? La volete sapere una cosa? Mi sa che alla fine tutto ciò non sia tanto una questione di unioni civili, ma di civiltà. Thank you.
to stay.
Da Piazza dell'Unità di Trieste agli studi di Radio Revolution, Elisa con Rainbow. Infatti Elisa è stata praticamente l'unica cantante che era favorevole comunque all'Unione Civile a scendere in piazza per la manifestazione Svegliati Italia, e mentre gli altri hanno comunque solamente mandato il loro appoggio tramite dei video, ma la più attiva è stata lei. Riprendiamo appunto da qui il discorso come l'avevamo lasciato da Svegliati Italia, in particolare manifestazione che si è svolta anche a Parma il 23 gennaio, e chiedo proprio a Valeria, che già ci aveva accennato qualcosa, se comunque la città in molti hanno partecipato a questa manifestazione, oltre comunque al patrocinio del comune, come abbiamo già ricordato, se alla fine si è svegliata.
Ma sì, come dicevo prima, secondo me Parma si è data una bella svegliata, perché hanno aderito un sacco di realtà. In piazza infatti c'era, secondo me, molta gente. Comunque abbiamo fatto altre iniziative nell'arco degli anni e non avevo mai visto così tanta affluenza di partecipazione di gente. Quindi sicuramente ha attirato un sacco di persone. E non solo a Parma, ovviamente, perché questa manifestazione è stata lanciata a livello nazionale e in molte città italiane dovrebbero essere un centinaio, sono scese un sacco di persone, si parla di 1 milione e qua effettivo di persone. E non solo in Italia, anche all'estero ci sono state delle manifestazioni,
a Londra,
a Monaco credo, a Copenaghen. Quindi non solo in Italia ci si dice diamoci una svegliata, ma anche all'estero, se diciamo, ci dicono di darci
infatti
una svegliata.
Loro se la sono già data.
Esatto.
Quindi invece la risposta poi del Family Day, il 2 milioni di persone che invece qua probabilmente non c'erano.
No, non c'erano. Quindi, assolutamente. Diciamo
quindi
che la matematica...
Quindi forse è stata più attiva la parte comunque favorevole alle unioni civili rispetto a chi invece era contro, quindi chi appunto parlava invece sosteneva la famiglia tradizionale.
Ma secondo me era sicuramente stata più sentita una manifestazione che è scesa in piazza per richiedere un diritto, e d'altra parte c'era una manifestazione che invece chiede di togliere un diritto. Quindi, se si vuole parlare per estremismi, una piazza d'amore, una piazza invece che predica odio e ignoranza.
E invece lei, Don Umberto, cosa ne pensa del Family Day?
Ma che cosa devo dire? Che un gruppo di laici, un gruppo di persone che vogliono manifestare i loro diritti, delle loro convinzioni, io lo accetto un po' da tutte le parti. Quindi dopo sta la classe politica, sta alle coscienze, alle persone, insomma, capire che cosa ci sta dietro. Quindi da una parte ho visto che questa volta è stato poi un gruppo numeroso. Adesso io non guardo i numeri, cioè non penso che i numeri dicano se una cosa è giusta o una cosa è sbagliata, cioè dobbiamo superare anche. Poi ci sono chi parla di 2, forse si è esagerato, 1 milione, forse 300.000, altre statistiche. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che delle persone manifestano liberamente dei loro convincimenti, delle loro tradizioni. Quindi dall'altra parte riconosciamo che la società si evolve, eccetera. Noi abbiamo una bellissima Costituzione, infatti, che riconosce i diritti degli individui, riconosce anche una tradizione nella quale il nostro Stato ha posto anche il suo fondamento. Penso alla famiglia tradizionale, che vuol dire non antico, non medievale, ma un principio, un valore grande, capito, che forse oggi si sarà offuscato. Ma il decreto, sì, il progetto di legge che si vuole adesso approvare lavora soprattutto sull'articolo 2 della Costituzione, quindi è una cosa diversa queste unioni civili che vanno riconosciute, vanno tutelate, perché alla fine far sì che ci sono dei diritti ma ci sono anche dei doveri. Per me è molto importante il riconoscimento di un diritto, che ci mancherebbe altro, ma dall'altra parte tu ti assumi anche un dovere, una responsabilità, e questo è un valore aggiunto dove effettivamente io prendo anche coscienza che il passo che sto facendo mi chiede anche di coinvolgermi in pieno in questa relazione.
Sì, diciamo che proprio sulla questione relativa alla Costituzione è un po' ambiguo, perché si recitava l'articolo 2 che parla della famiglia quindi come formazione sociale, e quindi dovrebbe essere riconosciuta anche la famiglia tra due persone di sesso, dello stesso sesso, mentre nell'articolo 29 si parla di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, quindi finché non si ha questo matrimonio queste persone non possono essere considerate una famiglia.
Però uno dice la parola matrimonio, cioè sarebbe anche interessante studiare l'etimologia delle parole matri, dare sì. La maternità a una donna, capito? Quindi già questo
si deriva, significa proprio compito della madre,
compito
no?
Della, che si presuppone che sia un uomo che dà effettivamente, che quest'uomo nello stesso tempo si impegna anche a una relazione. Cioè sarebbe interessante fare anche una storia di come ad esempio nel contesto occidentale si è così sviluppato, concretizzato, anche sovrastrutturato il concetto di famiglia, e poi anche riconoscere che un po' in tutti gli ordinamenti, in tutte le convivenze sociali, insomma la famiglia è anche un perno della società, la famiglia che noi vogliamo riconoscere nel suo essere di uomo e donna, capito? Ecco, naturale, perché pensiamo che sia un po' costitutivo dell'essere umano, capito? L'essere umano che vive questa relazione anche nella differenza tra il maschile e il femminile, quindi anche una da questa diversità che nasce, insomma, in tutte le tradizioni, in tutte le culture, c'è effettivamente questo aspetto che non è secondario. Naturale, che cosa vuol dire? Vuol dire che dentro, insomma, la nostra dimensione antropologica, capito? Quindi che c'è effettivamente un valore anche di per sé. Nulla vieta che anche due persone dello stesso sesso possano effettivamente vivere una relazione di amore molto intenso, molto profondo, lo chiamiamo con un altro nome. Se io dico che il matrimonio è tra maschio e femmina, trovo un altro termine per dire questa realtà che nasce tra due uomini o due donne. Non posso chiamarlo matrimonio perché sarebbe un controsenso, cioè la parola non esprime il suo essere. Quindi diamo un altro nome, ma con questo, dando un altro nome, io riconosco ugualmente una grande dignità a quella realtà. Anzi, il fatto che due persone si vogliono bene, tra virgolette, speriamo, per sempre, è un grande valore. Che io voglio, che la società deve anche riconoscere, che le due persone vogliono, capito? Oggi io dico, nessuno si vuole più sposare, cioè questo, nessuno vuole più mettere su famiglia. Ci sono delle persone che vogliono mettere su...
Sì.
E io devo ringraziarli, devo anche dire, ma... Forse ci state insegnando qualcosa in un modo provocatorio. Ci sono delle persone che lo Stato italiano non permette di stare insieme. Voi lo volete, ma volete dire che l'amore, voi ci credete nell'amore, che è dedizione verso l'altro, poi l'amore. Che cosa vuol dire?
Loro vogliono, ma non possono. Al massimo esatto. Possiamo chiamarla solo unione civile, forse. Valeria, vuoi replicare qualcosa?
Formazione sociale. No, è interessante questo punto in realtà, perché comunque le persone omosessuali non hanno neanche la possibilità di poter scegliere di non sposarsi, gli è negato di principio. E quindi questa cosa è un mancato diritto, anche la possibilità di poter scegliere di non sposarsi o sposarsi.
No, lo sposarsi per me è interessante, capito? Cioè lo sposarsi, dopo non so se lo possiamo chiamare matrimonio, capito? Lo sposarsi vuol dire, la parola sposo, sull'etimologia delle parole, sposo, sposa, vorrebbe dire, se uno è il maschile o il femminile, ma possiamo, vuol dire che io mi prenderò cura di te, perché tu sei un essere speciale. Penso alla canzone famosa, capito? La cura di Battiato. Cioè alla fine io ti sto dicendo che tu sei un essere speciale, io mi prendo cura di te, ma ben venga,
Ma per me possiamo anche chiamarlo termosifone, non matrimonio, basta che si faccia.
No, è brutto, fine. Capito, ma chiamiamolo così. Inventate un nome che ci fa stupire e sorprendere.
No, era per fare un esempio, perché ho visto un termosifone dentro di lei. Diciamo che non è la parola in questo momento, secondo me, in cui si bisogna focalizzare, perché dopo si va a trovare il cavillo per trovare proprio il pelo nell'uovo. Ma secondo me, comunque, per tornare al discorso di prima, non esiste più, e anche a microfoni spenti ne parlavamo, non esiste più la famiglia, ma si sta parlando di le famiglie.
Giusto, la famiglia tradizionale, come diceva Luca,
esatto,
nel copertone.
Esatto, ci sono un sacco di tipi di famiglie. E
questo, infatti, le famiglie va molto bene, perché vuol dire che c'è una condivisione tra di loro, mi sta molto bene, ma dire matrimonio è una cosa che mi è difficile, forse devo cambiare nella mia testa molte
magari
cose.
Fra qualche
famiglie
anno.
Va benissimo, magari ci fossero più famiglie, cioè persone che si mettono insieme, che condividono delle responsabilità e degli impegni. Io lo approvo questo, famiglie.
Diciamo che
al
si
plurale,
parla di questo, si parla di questo.
Che va benissimo, ottimo.
Quindi in attesa di un nuovo nome, questa nuova formazione.
Lanciamo un sondaggio.
Esatto, sì, lanciamo un sondaggio.
Sui social della nostra radio, di Radio Revolution, se volete mettere un nome che possiamo dare a questa unione.
Ok, facciamo un'ultima domanda invece a Don Umberto. Una domanda proprio secca. Lei celebrerebbe, qualora fosse possibile, un matrimonio tra due omosessuali?
Diciamo, se diciamo matrimonio mi risulta difficile.
Un'unione.
Un'unione però religiosa. Ecco, non
religiosa non è possibile. Il diritto canonico. Il diritto canonico.
Nella Chiesa cattolica.
Ecco, giusto. Io devo riconoscere che conosco molte persone omosessuali che vivono insieme, che si vogliono bene, e più volte ho riconosciuto che c'è una bellezza nella loro relazione, capito? Quindi quando c'è l'amore vero, che vuol dire prendersi cura dell'altro, lì c'è Dio, capito? Quindi non mi fa problema, capito, il poter condividere con loro un momento di grazia, capito? Celebrare un matrimonio, eccetera. Una benedizione, perché no? Cioè, è il fatto che io riconosco una bellezza che c'è in quella relazione. Ci sono due persone che condividono una storia, un futuro, che si rispettano, che crescono e si prenderanno cura l'uno dell'altro. Questa è una cosa bellissima.
Sentiamo invece cosa da dire un cantante famoso che ha fatto outing nel 2010, Tiziano Ferro, la differenza tra te e me.
La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te è così chiaro che sembra difficile, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto bene. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. Io ho due, tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pesse, me lo dico. E elementare. Non volere andare via, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande,
a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. E se la mia vita ogni tanto azzerasse l'inutilità di queste insicurezze, non te lo sto, e il tuo sorriso spegne i tormenti, le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché.
La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, oh, me e te, uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è,
e penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
Con questa canzone ho imparato che non bisogna mai vantarsi. Infatti stavo dicendo nello stacco che avevo cominciato a lanciare un po' meglio le canzoni e ovviamente ho sbagliato tutto. Grazie Fiorella. La canzone si chiama La differenza tra me e te, non tra te e me, come ho detto io. E in più Tiziano Ferro, come giustamente mi ha segnalato Valeria, non ha fatto outing ma ha fatto coming out, nel senso che lui stesso ha dichiarato appunto nel 2010 di essere felice di essere omosessuale.
Mari, scusa, mi spieghi la differenza allora tra outing e coming out?
Certo Fiorella, adesso che la so anch'io.
Wiki Mari.
Il coming out è quando la persona stessa afferma di essere omosessuale, quindi rivela questa cosa di se stesso. L'outing invece è qualcun altro che lo dice per te, quindi in realtà Tiziano Ferro l'ha detto da solo, quindi avevo sbagliato. Dopo questo mio errore multiplo, triplo, sentiamo invece l'amatissima rubrica di Francesca Matta.
Benvenuti a Posta per Matta, la newsletter per tutti gli studenti dell'Università di Parma che non leggono mai la mail. Vi terrò aggiornati sugli avvisi dell'Università e sugli eventi al top in città. Il 4 e 9 febbraio al Palazzo Centrale dell'Ateneo di Parma si terrà il workshop internazionale Mutamento Sociale, Benessere Collettivo e Nuove Strategie di Welfare, Comparazioni e Collaborazione Italo-Brasiliana, per promuovere attività di ricerca nell'ambito delle pratiche di welfare. Il 6 febbraio alle ore 17 nella Biblioteca Civica si terrà la presentazione del libro L'Invisibile Ovunque del collettivo di scrittori Wuming. L'incontro sarà condotto da Ilaria Lafata del Centro Studi Movimenti e da Carlo Varotti, docente di letteratura italiana all'Università di Parma, e rientra nel percorso dedicato al centenario della Prima Guerra Mondiale. Dal 17 febbraio al 23 marzo, nell'aula K8 del nuovo polo didattico universitario di Via Kennedy, si svolgerà un ciclo di 5 seminari dal titolo Un marketing generativo per individui che consumano nel tempo delle reti. I seminari sono aperti a tutti e seguiranno il tema dei cambiamenti in atto nei comportamenti di consumo. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha reso note le date di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2016-2017.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live.
if I was a sculptor. But then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in. Sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, those are the sweetest guys I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the words how wonderful life is while you're.
Siamo giunti alla fine anche di questa prima puntata del 2016 di Qui Parma Ateneo. Questo dibattito che comunque alla fine siamo riusciti a trovare anche dei punti in cui entrambi gli ospiti erano d'accordo. Ringraziamo ancora una volta Valeria Savazzi, presidente di Ottavo Colore, e Don Umberto Conconi, cappellano dell'Università di Parma.
Grazie a voi.
Grazie tantissimo.
Grazie a voi e ci risentiamo fra due settimane.
Qui Parma Ateneo. La rubrica d'approfondimento dal settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.